Il nettare della devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il nettare della devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.
Il servizio di devozione trascende ogni forma di liberazione. Maharaj Prithu Adiraj descrive nella seguente preghiera l'attaccamento profondo che il devoto prova per il servizio di devozione alla Persona Suprema. O Signore, come potrei avere il minimo desiderio di ottenere la liberazione se questa cosiddetta emancipazione spirituale mi deve privare di un nettare sublime? Ascoltare i tuoi puri devoti che ti glorificano dal più profondo del loro cuore. O Signore, che la tua grazia mi accordi piuttosto milioni di bocche e di orecchi, in modo che io possa cantare e ascoltare senza interruzione le tue glorie divine. L'impersonalista desidera fondersi in assoluto, perdendo in esso la propria individualità. Come potrebbe quindi ascoltare o cantare la gloria del Signore Supremo? Poiché egli non riesce a concepire la forma spirituale del Signore, resta incapace di ascoltare o di cantare le sue attività sublimi. In altre parole, nessuno, se non ha già superato la liberazione, può gustare le glorie del Signore o comprendere la sua forma trascendentale. Trattando il medesimo argomento, Shukadeva Goswami si rivolge così a Maharaj Parikshit. Il re Bharata, grande anima, aveva un così grande attaccamento per il servizio ai piedi di loto di Krishna che rinunciò senza difficoltà non solo al potere sovrano che esercitava sul pianeta intero, ma anche al suo profondo affetto per i figli, per i sudditi, per gli amici, per l'opulenza regale e per la sua bellissima sposa. La dea della fortuna stessa si compiaceva di colmarlo di tutti i benefici materiali, ma egli non li accettò mai. Shukadeva Goswami continua in questi termini l'elogio del re Bharata. Chiunque abbia il cuore attratto delle sublimi qualità di Madhusudana, Dio, la Persona Suprema, non si preoccupa più della liberazione a cui i grandi saggi aspirano con grande ardore. Come potrebbe quindi cercare ancora la ricchezza materiale? Vritrasura si rivolge così al Signore. Se abbandonassi il tuo servizio trascendentale, o Signore, forse potrei raggiungere Dhruva Loka, la stella polare, o potrei diventare il sovrano di tutti i sistemi planetari dell'universo, ma tutto ciò non mi attira. Non desidero neppure i poteri dello yoga o la liberazione. Il mio unico desiderio è quello di poter vivere accanto a te, o Signore, per servirti eternamente. Shiva parla in modo simile quando si rivolge a Sati. Cara Sati, colui che è devoto di Narayana, Krishna, non ha paura di niente. Che sia elevato ai pianeti celesti, che sia liberato da ogni contaminazione materiale, o che si veda imporre condizioni infernali di vita, non importa. Nessuna paura può turbarlo. Poiché ha preso rifugio ai piedi di loto di Narayana, egli vede con occhio equanime qualsiasi condizione. Indra, il re dei cieli, rivolge a sua madre Diti parole analoghe. Cara madre, l'uomo che abbandona ogni desiderio per impegnarsi solo nel servizio di devozione al Signore ha saputo riconoscere il suo vero interesse e poiché agisce per il suo proprio bene è considerato maestro nell'arte di progredire sulla via della perfezione. Thank you. citiamo anche le parole di Prahlad Maharaj. Amici miei, figli di atei, niente è più prezioso in questo mondo che soddisfare Krishna, il Signore Supremo. Infatti, se voi riuscite a soddisfare il Signore, Egli esaudirà senza alcun dubbio ogni vostro desiderio, anche il più segreto. A che serve dunque cercare di elevarsi con le attività interessate, quando in ogni momento le influenze della natura materiale ve ne offrono sicuramente il frutto? A che serve la liberazione dei legami della materia? Cantate senza fine le glorie del Signore Supremo e gustate il nettare che emana dai suoi piedi di loto. Realizzerete così la futilità di ogni altra aspirazione. Risulta chiaro da queste parole che colui che prova piacere nel cantare e nell'ascoltare il racconto sublime delle glorie trascendentali del Signore ha già superato non solo ogni forma di benedizione materiale, tra cui i frutti dell'azione interessata e quella dei diversi sacrifici, ma anche la liberazione dalle reti della materia. Quando Sri Nisimhadeva apparve, gli esseri celesti gli offrirono le loro preghiere, e questa fu la preghiera che Re Indra rivolse al Signore. O Essere Supremo, i demoni contestano la nostra partecipazione ai riti sacrificali, ma il tuo avvento sotto questa forma di metà uomo, metà leone, ci ha liberato dalle paure più profonde. In realtà, solo per la tua grazia noi otteniamo la nostra parte di sacrificio, perché tu solo sei il beneficiario supremo di ogni sacrificio, l'anima suprema in ogni essere e il proprietario legittimo di tutto ciò che esiste. A lungo il nostro cuore ha tremato davanti al demone Hiranyakashipu, ma la tua bontà verso di noi è così grande che tu lo hai annientato e hai allontanato ogni nostra paura. Così, ora possiamo sostituirla nel nostro cuore con la tua immagine, o Signore. Per colui che si impegna nel tuo servizio d'amore sublime, le nostre ricchezze, come quelle che ci hanno rubato i demoni, non sono niente. I devoti non si preoccupano nemmeno della liberazione. Che dire dunque delle ricchezze materiali? In realtà, noi non siamo i beneficiari del frutto dei sacrifici. Il nostro unico dovere è quello di servirti, poiché tu sei il solo beneficiario di ogni cosa. Ciò significa che da Brahma fino alla maiuscola formica nessuno è destinato a godere dei beni materiali, che devono invece essere offerti a Dio, il proprietario supremo. Questo è il vero modo di ricavarne un bene immediato. Così, secondo una famosa analogia, le varie parti del corpo lavorano per lo stomaco, ma questo e ridistribuisce il nutrimento al corpo intero, e ogni parte ne ricava il pieno beneficio. Similmente, il dovere di ogni essere consiste nel soddisfare il Signore Supremo, che senza alcun dubbio ricompenserà per questo atto, automaticamente tutti saranno soddisfatti. Un altro verso dello Srimad Bhagavatam, pronunciato da Gajendra, esprime lo stesso pensiero. «O Signore, ti ho chiesto qualche grazia materiale solo perché non ho mai gustato la felicità spirituale che deriva dal servirti con devozione. Ma so che i puri devoti, liberi da ogni desiderio materiale, per avere servito i piedi del loto delle grandi anime, sono sempre immersi in un oceano di felicità spirituale e provano una soddisfazione completa nel glorificare le tue caratteristiche divine. In realtà, essi non chiedono e non desiderano nient'altro». Il Signore di Vaikunta si rivolge in questi termini a Durvasa Muni. «I miei puri devoti sono pienamente soddisfatti nel compiere il servizio di devozione, tanto che non desiderano nemmeno la liberazione in una delle sue cinque forme. Fondersi in me, vivere sul mio pianeta, godere delle mie stesse opulenze, possedere il mio stesso aspetto fisico, e vivere in mia compagnia. E se non sono interessati a questi benefici così preziosi, saranno ancora meno interessati alle ricchezze di questo mondo o alla liberazione dei legami della materia». Le Nagapatni, le mogli del serpente Kaliya, pronunciarono le seguenti preghiere. «O Signore, la polvere dei tuoi piedi di loto è meravigliosa. Chiunque abbia la fortuna di essere toccato da questa polvere perde ogni attrazione per i piaceri paradisiaci, per il dominio su tutti i sistemi planetari dell'universo, per le perfezioni dello yoga e perfino per la liberazione dall'esistenza materiale. In realtà, chi adora la polvere dei tuoi piedi di loto non prova più la minima attrazione per nessun'altra perfezione». I Veda personificati, gli Shruti, pregano anche essi in questo modo. «O Signore, realizzare la conoscenza spirituale è molto difficile, ma il tuo avvento ha lo scopo di chiarire per noi la complessità di questa conoscenza. Così i tuoi devoti, che abbandonarono le comodità della casa per godere della compagnia di acciari liberati, ora si dedicano completamente al servizio di devozione e non si preoccupano più di raggiungere qualche cosiddetta liberazione. In questo verso, per conoscenza spirituale, si intende il fatto di comprendere chi sono l'anima e l'anima suprema. Entrambe sono chiamate Brahman, o spirito, perché sono qualitativamente della stessa natura. Ma la scienza di Brahman è molto difficile da capire. Numerosi filosofi cercano di percepire l'anima, ma tutti restano incapaci di realizzare qualche progresso tangibile su questa via. Secondo la Bhagavad Gita, solo qualcuno tra milioni e milioni di uomini cercherà di capire cos'è la conoscenza spirituale, e tra essi uno solo forse raggiungerà la conoscenza di Dio, la Persona Suprema. Questa conoscenza è dunque molto difficile da raggiungere, ma il Signore Supremo, per renderla più accessibile, scelse di apparire in persona nella sua forma originale di Sri Krishna e di istruire direttamente uno dei suoi compagni, Arjuna, affinché tutti gli uomini ne traessero beneficio. Il verso citato sopra spiega inoltre che raggiungere la liberazione significa rinunciare a ogni forma di benessere materiale. Mentre l'impersonalista si accontenta di tenersi lontano dalle circostanze materiali, il devoto può facilmente rinunciare all'esistenza materiale e godere anche del piacere trascendentale che procurano l'ascolto e il canto delle attività meravigliose di Sri Krishna. Krishna dice nello Srimad Bhagavatam: «Caro Uddhava, i devoti che hanno preso completo rifugio nel mio servizio di devozione vi si stabiliscono con tanta fermezza che perdono ogni altro desiderio. Essi rifiutano anche le quattro forme di perfezione spirituale. Che dire dunque delle cose materiali?» In un altro passo dello Srimad Bhagavatam, Sri Krishna dice ancora a Uddhava: «Colui che pensa e agisce in piena coscienza della mia persona non aspira affatto a raggiungere la posizione di Brahma o di Indra, né a diventare il sovrano di tutti i pianeti o il maestro delle otto siddhi, poteri soprannaturali, e non desidera neanche la liberazione».
Thank you.
Shiva dice alla sua sposa: «Cara Devi, il saggio Brahmana Markandeya ha sviluppato una fede e una devozione inflessibile verso Dio, la Persona Suprema. Egli non ricerca dunque nessuna benedizione, neanche quella di uscire dall'universo materiale». Nel Padma Purana, che descrive i diversi riti osservati nel mese di Kartika, ottobre-novembre, si afferma che in questo mese a Vrindavana Sri Krishna deve essere adorato ogni giorno nella sua forma di Damodara. Questa forma ricorda il divertimento d'infanzia di Krishna, in cui sua madre Yashoda lo legò con una corda. Il termine Dama significa corda e Udara addome. Yashoda, turbate dalle birichinate di Krishna, lo immobilizzò passandogli una corda attorno all'addome, da cui il suo nome di Damodara. Ecco alcune preghiere che si offrono a Damodara durante il mese di Kartika. O Signore, Tu sei il controllore di tutti gli esseri e la sorgente di ogni benedizione. Notiamo a questo proposito che esistono numerosi esseri celesti, come Brahma o Shiva, che conferiscono anche essi diverse benedizioni a chi li adora. Ravana, per esempio, ricevette molte benedizioni di Shiva e Hiranyakashipu da Brahma. Ma Shiva e Brahma ricevono le loro benedizioni da Sri Krishna. Per questo motivo si dice che il Signore è il benefattore ultimo. Egli può dunque esaudire tutti i desideri del suo devoto. La preghiera continua così. Non desidero affatto che tu mi accordi benefici materiali, e neppure la liberazione, che tra questi benefici è il più elevato. Vorrei invece che tu mi accordassi la grazia di pensare sempre alla tua forma di Damodara, come la contemplo ora. La tua forma, o Signore, è così bella e affascinante che io non desidero altro che contemplarla senza fine. O Damodara, o Signore, un giorno, mentre giocavi nella casa di Nanda Maharaj, rompesti il vaso che conteneva lo yogurt e per punirti, madre Yashoda decise di legarti a un pesante mortaio. Fu allora che liberasti Nala Kuvara e Manigriva, i due figli di Kuvera, che avevano preso la forma di alberi Arjuna nel cortile del re Nanda. Che anch'io possa essere liberato in modo simile durante i tuoi divertimenti pieni di misericordia. Le due persone ricordate in questo verso erano i due figli di Kuvera, il tesoriere degli esseri celesti. Resi orgogliosi dalla ricchezza del loro padre, si bagnavano un giorno in un giardino paradisiaco in compagnia di ragazze meravigliose e senza veli. Mentre sono immerse in queste delizie, passa il grande saggio Narada che si rammarica della loro bassezza. Le giovani donne, alla vista del santo, si coprono subito, ma i due esseri celesti, i figli di Kuvera, troppo ebri, non hanno questa decenza. Vedendoli così degradati, Narada si irrita e li maledice. Poiché siete privi di ogni buon senso, figli di Kuvera, diventate due alberi. A queste parole i due giovani ritornano in sé e implorano il saggio di perdonarli. «Va bene», egli disse, «prenderete la forma di alberi Arjuna, ma crescerete nel cortile di Nanda Maharaj, dove, venuto il momento, Krishna in persona apparirà come figlio adottivo del re e vi libererà dalla vostra condizione». La maledizione di Narada ai figli di Kuvera fu piuttosto una benedizione, perché indirettamente annunciava loro la grazia di Sri Krishna. I due fratelli furono dunque trasformati in due alberi Arjuna e restarono nel cortile di Nanda Maharaj, finché Damodara, il Signore, fece in modo che si avverasse la profezia di Narada. Avanzando verso i due alberi, Krishna supera facilmente lo spazio che li separa, ma il grande mortaio che trascina dietro di sé si blocca orizzontalmente tra i due tronchi. Allora Sri Krishna tira con forza la fune che lo tiene legato al mortaio e i due alberi si abbattono al suolo con immenso frastuono. Dai due alberi abbattuti escono Nala Kuvara e Manigriva, diventati ormai grandi devoti del Signore. Nel Kaya Shirsha Pancharatra si trova questa affermazione. «O Signore, o Persona Suprema, non desidero nessuna benedizione in cambio delle mie pratiche religiose, come non desidero la ricchezza, il piacere dei sensi e la liberazione. Prego solo di poter servire senza fine i tuoi piedi di loto. Abbi la bontà di accordarmi queste benedizioni». Lo stesso testo afferma inoltre che Maharaj Prahlad rifiutò dal Signore ogni beneficio materiale, sebbene Nrisimhadeva gli avesse offerto qualsiasi tipo di benedizione. Egli chiese umilmente di poter rimanere per sempre il suo devoto e nient'altro. Prahlad Maharaj citò allora l'esempio di Hanuman, l'eterno servitore di Sri Ramachandra, che non chiese mai al Signore alcun favore materiale e rimanesse sempre attratto al suo servizio. Questa è la caratteristica di Hanuman, che lo rende degno della venerazione di tutti i devoti e Prahlad Maharaj stesso. Una preghiera di Hanuman è restata famosa. Se questo è il tuo desiderio, o Signore, tu puoi darmi la salvezza e sottrarmi all'esistenza materiale, o accordarmi il privilegio di fondermi nella tua esistenza, ma sappi che io non desidero nessuno di questi benefici. Non desidero niente che possa sciogliere il legame di servizio che mi unisce a te, neppure dopo la liberazione. Si trova un passo analogo nel Narada Pancharatra. O Signore, non aspiro a nessuna delle perfezioni legata all'esecuzione dei riti religiosi, alla ricerca di ricchezze, alla gratificazione dei sensi o alla liberazione. Ti prego soltanto di accordarmi il favore di poter restare sotto i tuoi piedi di loto. Non desidero la liberazione in nessuna delle sue forme, che si tratti di vivere sul tuo pianeta, Salokya, o di avere il tuo stesso aspetto fisico, Svarupya. Il mio unico desiderio è quello di poter essere sempre impegnato nel tuo servizio d'amore. Lo Srimad Bhagavatam riporta la domanda che Maharaj Parikshit rivolse a Shukadeva Goswami. O Brahmana, so che il demoniaco Vritrasura era un essere molto peccaminoso, completamente dominato dalla passione e dall'ignoranza. Come ha potuto dunque raggiungere una così alta perfezione devozionale al servizio di Narayana? Ho sentito dire che perfino grandi personaggi che si sottoposero a rigide austerità, anime per sempre liberate e perfette nella conoscenza, dovettero lottare duramente per diventare devoti del Signore. Queste persone sono molto rare e per lo più rimangono nascoste ai nostri occhi. Perciò sapere che Vritrasura è diventato un così grande devoto non finisce di stupirmi. È importante notare in questo verso che, mentre sono numerosi coloro che hanno potuto fondersi nel Brahman impersonale dopo aver ottenuto la liberazione, molto raro è invece il devoto di Narayana, il Signore Supremo. Tra milioni di uomini che raggiungono la liberazione, uno solo forse avrà la fortuna di diventare un devoto. Nello Srimad Bhagavatam, mentre Krishna sta partendo per Dvaraka, la regina Kunti offre al Signore queste preghiere. Caro Krishna, così grande è il tuo splendore che tu resti inaccessibile ai più grandi eruditi e ai Paramahamsa, le anime pienamente realizzate. Se questi saggi, che sono liberi dalle conseguenze dell'esistenza condizionata, sono incapaci di conoscerti, come possiamo noi, semplici donne, realizzare le tue glorie? Come possiamo conoscerti? Da questo verso possiamo capire che il Signore resta sconosciuto anche alle grandi anime liberate, ma si rivela ai puri devoti e solo a loro, come alla regina Kunti, grazie alla sua grande umiltà. Benché fosse una semplice donna e come tale fosse considerata di minore intelligenza, Kunti poté realizzare le glorie di Krishna. Un altro verso importante si trova nello Srimad Bhagavatam. Si tratta del verso detto Atmarama, che spiega che anche l'essere perfettamente libero dalla contaminazione materiale si sente attratto dalle qualità trascendentali di Krishna. L'anima liberata non ha più il minimo desiderio di godimento materiale, tuttavia sente il desiderio irresistibile di ascoltare e comprendere i divertimenti del Signore. Si può così concludere che le glorie e i divertimenti del Signore non hanno niente di materiale. Altrimenti, come sarebbe possibile che gli esseri liberati, detti Atmarama, che trovano in se stessi la piena soddisfazione, si sentano attratti dai suoi divertimenti? Questo è ciò che dobbiamo comprendere. Il devoto non è alla ricerca di alcuna forma di liberazione. Come abbiamo già visto, esistono 5 forme di liberazione. Fare uno col Signore, vivere sullo stesso pianeta, avere il suo stesso aspetto fisico, godere della sua stessa opulenza e vivere in sua compagnia. Di queste 5, il devoto non accetta mai quella conosciuta come Sayuja, che consiste nel fondersi col Signore. Le altre 4, sebbene il devoto non le desideri, non si oppongono all'ideale devozionale. Le anime liberate che hanno raggiunto queste 4 forme di liberazione e risiedono sui pianeti Vaikunta possono sviluppare il loro amore per Krishna e raggiungere il suo regno di Goloka Vrindavana, o Krishna Loka nel mondo spirituale. Ciò spiega come alcune anime liberate possono conoscere ancora diverse forme di esistenza. Può darsi che all'inizio esse desiderano godere delle stesse opulenze di Krishna, ma quando raggiungono la piena maturità, l'amore innato che provano per Krishna, quello che manifestano molto bene gli abitanti di Vrindavana, riprende il primo posto nel loro cuore. Il devoto, dunque, non accetta mai la forma di liberazione che consiste nel diventare uno col Signore, benché possa considerare favorevoli le altre 4. Tra le diverse categorie di devoti si considera superiore il devoto che è attratto dalla forma originale del Signore, quella di Sri Krishna a Vrindavana. Egli non prova mai attrazione per l'opulenza di Vaikunta, né per quella di Dvaraka, la città regale dove Krishna regnò. La conclusione di Srila Rupa Goswami è che il devoto, attratto dai divertimenti del Signore a Gokula, Vrindavana è certamente il più elevato. Il devoto che sviluppa attaccamento per una particolare forma del Signore non prova più il desiderio di orientare la sua devozione verso qualche altra forma del Signore. Per esempio, Hanuman, il devoto di Ramachandra, ebbe una devozione esclusiva per Ramachandra, benché sapesse che Ramachandra non è differente da Narayana. Ciò è dovuto all'attrazione particolare che il devoto provava per il Signore. Tuttavia, tra le innumerevoli forme del Signore, quella di Krishna è la prima. Similmente, benché tutti i devoti che adorano le diverse forme del Signore siano considerati uguali, quelli che adorano Krishna sono i più grandi. La purezza del servizio di devozione. L'insieme delle istruzioni particolareggiate che Srila Rupa Goswami ci ha dato nei capitoli precedenti può essere così riassunto. Chi aspira ancora a godere della materia o desidera fondersi nella radiosità spirituale del Signore, non può raggiungere il servizio di devozione puro. Rupa Goswami afferma poi che il servizio di devozione è al di là di ogni considerazione di carattere materiale e non può essere confinato a un paese, a una categoria di uomini, a una data cultura o a qualsiasi altra condizione restrittiva. Lo Srimad Bhagavatam afferma che il servizio di devozione è assoluto e incondizionato. Si compie senza la speranza di un guadagno e nessuna circostanza materiale può ostacolarlo. Si offre a tutti, senza distinzione alcuna, ed è l'occupazione naturale, originale ed eterna dell'essere individuale. Nel Medioevo, dopo la scomparsa di Sri Nityananda, celebre compagno di Sri Chaitanya Mahaprabhu, si affermò una classe di sacerdoti che dicevano di appartenere alla stripe di Nityananda e di formare la casta dei Gosvami, o Nityananda Vamsa. Essi si riservarono inoltre il diritto esclusivo di praticare e di diffondere il servizio di devozione. Esercitarono così la loro influenza ingannevole per qualche tempo, fino al giorno in cui Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, potente acharya della Gaudiya Vaishnava Sampradaya, confutò definitivamente le loro idee. Dopo una lotta accanita e sostenuta, ma fruttuosa, egli stabilì in modo giusto e concreto che il servizio di devozione non può essere patrimonio esclusivo di un gruppo ristretto di persone. Inoltre, chiunque lo pratichi raggiunge subito il livello di perfetto Brahmana. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur condusse dunque con successo la lotta per la gloria del movimento di Sri Chaitanya. Grazie alla posizione ferma di questo grande acharya, ogni uomo può oggi diventare un Vaishnava Gaudiya da qualsiasi parte della terra o anche dell'universo provenga. E poiché il puro Vaishnava trascende ogni condizionamento materiale, è già stabilito nella virtù, la più alta delle influenze materiali. Il movimento per la coscienza di Krishna, come esiste nei paesi dell'Occidente, si basa sull'insegnamento di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, nostro maestro spirituale, e in base all'autorità delle sue parole, noi raggruppiamo aderenti di tutti i ceti della società occidentale. Alcuni cosiddetti Brahmana sostengono che è impossibile ricevere il filo sacro e diventare perfetti Vaishnava se non si proviene da una famiglia di Brahmana. Ma noi rifiutiamo questa teoria perché non è sostenuta né da Rupa Goswami né dall'autorità delle scritture. Al contrario, Srila Rupa Goswami sottolinea qui che ogni uomo gode del diritto legittimo di praticare il servizio di devozione e di diventare cosciente di Krishna. Egli sottolinea le sue affermazioni citando numerose scritture come il Padma Purana, dove il saggio Vasishta si rivolge così al re Dilipa. O re, ognuno ha il diritto di compiere il servizio di devozione proprio come ha il diritto di fare un bagno mattutino durante il mese di Magha, dicembre-gennaio. Kashikanda dello Skanda Purana afferma: nel paese di Mayuradvaja si vedono uomini di classe inferiori, più bassi dei Shudra, che ricevono l'iniziazione al culto Vaishnava del servizio di devozione. E quando sono vestiti come si deve, col corpo segnato dal tilak e col mala intorno al collo e tra le mani, si direbbe che vengono da Vaikunta. In realtà il loro splendore è tale che supera facilmente quello dei Brahmana ordinari. Vaishnava è dunque automaticamente un Brahmana. Anche Sanatana Goswami sostiene questo fatto nel Hari Bhakta Vilas, che serve da guida pratica ai Vaishnava. Egli spiega chiaramente che, come il bronzo, Kamsa, si trasforma in oro a contatto con un amalgama a base di mercurio, chiunque riceva debitamente l'iniziazione al culto Vaishnava diventa certamente un Brahmana. Il maestro spirituale autentico può, sotto la direzione di autorità Vaishnava, iniziare ogni uomo al servizio devozionale e permettere così a tutti di raggiungere il piano più elevato, quello di Brahmana. Srila Rupa Goswami ci avverte, tuttavia, precisando che anche se abbiamo ricevuto l'iniziazione da un maestro spirituale autentico, non dobbiamo credere di essere giunti al termine dei nostri sforzi. Bisogna continuare a seguire con grande cura tutti i principi regolatori del servizio di devozione, altrimenti si cadrà nuovamente. Bisogna sempre essere molto attenti, ricordarsi sempre che siamo un frammento infinitesimale che emana dal corpo trascendentale di Krishna e che è nostro dovere servire il tutto perfetto, cioè Krishna. Senza servire Krishna ricadremo senz'altro a un livello inferiore. In altre parole, non è sufficiente ricevere iniziazione spirituale per diventare un Brahmana qualificato. Bisogna anche compiere il proprio dovere e aderire rigidamente ai principi regolatori.
Il Nettare della Devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.